Abbiamo detto questa mattina che pregare significa soprattutto mettersi in un atteggiamento molto preciso, l'atteggiamento di chi si lascia avvolgere dallo sguardo del Padre, e di chi si mette di fronte al mistero. Abbiamo specificato il mistero come la pienezza, l'esuberanza della luce, e dunque quel luogo dove è nascosta anche la nostra identità, a cui noi ci avviciniamo appunto con un atteggiamento orante. Dentro il mistero è nascosta la verità di Dio e anche la verità di noi stessi. E allora ha molto senso che nella vita noi impariamo a pregare così, adorando il mistero, e anche aiutiamo la nostra gente a intendere la preghiera così, come adorazione del mistero. E abbiamo anche aggiunto che questo modo di pregare, lasciandosi umilmente avvolgere dalla luce sovrabbondante del mistero, non è semplicemente un atto estatico, che magari noi sentiamo anche estetico, no? Il gusto della preghiera, ma è un atto molto efficace, perché dovrebbe provocare in noi lo stesso tipo di sguardo. Dunque, nella preghiera adorante, colui che si lascia avvolgere dallo sguardo del Padre impara progressivamente a guardare se stesso con gli occhi del Padre. E questa è una cosa molto bella, questa è una cosa che dà molta pace. E anche qui, non semplicemente perché c'è un gusto spirituale che viene appagato, perché c'è anche un aspetto anche, come dire, doloroso, come dire, lo sguardo del Padre scruta anche le profondità del mio cuore, appunto come ci ha ricordato la prima lettura. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore, e guardando il cuore lo scruta, indaga, diciamo così, su di esso. Lo sguardo di Dio penetra anche nei sottofondi, nei bassifondi del nostro mondo interiore, in quei luoghi che noi non siamo soliti visitare, abbiamo paura di scoprirci chissà che cosa. Dio conosce mura e sotterranei del nostro cuore. E appunto il suo sguardo, quando si trasmette al nostro, diventa anche il nostro modo di guardare noi stessi, senza più paura. Dunque il primo frutto è proprio questo: non abbiamo più paura. Perché avere paura? Ecco perché di nuovo è importante imparare a pregare così, perché lo sguardo del Padre da un lato ti rassicura, perché per quanta nequizia iniquità tu potrai trovare nel tuo cuore, il Signore ti assicura che tu resti suo figlio, sua creatura, e ti abbraccia, per quanto tu debba concludere, per quanto tu abbia scoperto il peccato dentro di te. D'altro canto, proprio perché lo sguardo di Dio arriva a scrutare fino negli angoli più reconditi, ti consente comunque finalmente, come abbiamo detto questa mattina, di fare la verità dentro di te, senza paura. È per questo che, come ripeteremo anche quest'oggi, l'esame di coscienza si fa davanti a Dio, si fa davanti al crocifisso, perché solo il crocifisso, che è la rivelazione più grande, dell'amore più grande, ci dà la certezza dell'accoglienza, del perdono, della misericordia, della comprensione. E lì non c'è più paura, e possiamo dirci la verità e non fermarci alla parola. Quante volte, ahimè, il nostro sguardo su noi stessi è banale, superficiale, si limita alle cose esteriori, si limita così a verificare la correttezza comportamentale, si limita a verificare il versante visibile della nostra condotta. Non vi pare che in questo modo noi continuiamo ad essere farisei? I farisei erano perfetti da questo punto di vista, dal punto di vista dell'osservanza, del comportamento esteriore, ma erano grandi analfabeti del loro cuore, non lo sapevano scrutare il loro cuore e si rifiutano dinanzi a Gesù che continuamente li provoca in maniera anche molto forte, molto violenta, si rifiutano di lasciarsi guardare, osservare, penetrare profondamente dallo sguardo di Gesù. Ecco perché nel Vangelo appunto riemerge questa classica diatriba tra Gesù e i farisei per quanto riguarda la legge del sabato. Guardare solo l'apparenza vuol dire perdere di vista ciò che è essenziale, perdere di vista il significato della legge del sabato, perdere di vista ciò che è più importante nella vita. Ahimè, quanto corriamo noi questo rischio oggi. Dobbiamo ammettere che il farisaismo è una malattia che non si è estinta. Sono sparite tante realtà, tante cose del passato, ma il farisaismo non è sparito. E c'è una battuta veramente un po' cattivella che dice che una goccia di sangue farisaico scorre nelle vene dei preti. È una battuta cattiva, no? però non faremmo male a considerare il pericolo della nostra esistenza di avere questo tipo di percezione della realtà che ci pone fuori dalla realtà, che ci impedisce di cogliere ciò che è più essenziale, che ci così rende appagati da questo tipo di sguardo puramente epidermico, puramente estetico, solamente legato all'apparenza esteriore. E c'è un altro aspetto infine che vorrei sottolineare della prima lettura. Dio guarda al cuore, non guarda all'apparenza. Per questo Dio apprezza ciò che non è subito visibile, apprezzabile allo sguardo umano. Lo sguardo umano è subito attratto dalla grandezza, da un certo modo di imporsi, dalla prestanza fisica o psicologica. E invece lo sguardo del Signore va a cogliere altri aspetti importanti della vita, della sensibilità, dell'umanità delle persone. E per questo che, come emerge in modo molto chiaro dalla prima lettura, il Signore Dio va a scegliere il più piccolo, il più giovane, a esprimere questo criterio divino. Dio ama ciò che è piccolo, ciò che è disprezzato, ciò che non è subito apparente, ciò che non è gloria umana, ciò che solo l'occhio di Dio sa vedere. Potremmo dire questa mattina: noi Dio ama colui che ha imparato a osservare dentro di sé ciò che è amabile, ciò che è più apprezzato da Dio, e cerca proprio di realizzare questo nella vita. Colui che ha raggiunto questa sapienza particolare di guardare ciò che magari non è subito visibile ad occhio umano, ma che è visibile solo a chi si pone nell'atteggiamento di chi adora il mistero, potremmo dire. E lo raccoglie anche dentro di sé questa realtà preziosa, questa realtà che viene da Dio, quel point of view, lo chiamava Thomas Merton, quel punto vergine che rimane incontaminato, che è presente in tutti noi, in cui è racchiusa la nostra immagine e somiglianza divina. Allora impariamo ad adorare il mistero, proprio perché lo sguardo di Dio ci dia la grazia di riconoscere in noi ciò che Lui è gradito, e così al tempo stesso anche di riconoscere in noi ciò che Lui è sgradito. po' paradossale, ma quando ci si lascia avvolgere dallo sguardo di Dio, allora impariamo a riconoscere ciò che è bello in noi, ciò che è splendente, ciò che è amabile, e lo percepiamo con una tale certezza e con una tale convinzione e con una tale sicurezza di essere profondamente amati da Dio proprio per questo, che ci possiamo permettere anche il lusso di scoprire quanto in noi non è amabile e dispiace a Dio e dispiace anche a noi allora.